Ricordavo questa mattina che il riferimento per questo incontro, riferimento rappresentato dal libro che abbiamo in questi giorni avvicinato, ci permette di fare qualche considerazione su questa figura che è pensata come un coprotagonista, nel senso che i protagonisti sono il padre e il figlio con nomi simili, ma accanto a loro molto presto si associa un terzo personaggio che è una figura essenziale nella evoluzione del racconto. Non è marginale, non è superflua, è anzi per certi versi anche il centro della riuscita di questo racconto e della trama che gradualmente l'autore, in parte Tobia, in parte un narratore esterno, va costruendo. E in particolare il riferimento è il capitolo 12, nei versetti che dal primo arrivano sino ai due ultimi che abbiamo visto questa mattina, dove appunto l'angelo ingiunge di mettere per iscritto l'esperienza vissuta. Ed è interessante l'inizio di questo capitolo, perché ci avverte in che cosa consiste l'episodio che il capitolo 12 racconta. Consiste in una sorta di faccia a faccia fra il padre, Tobi, il figlio, Tobia, e l'angelo. Non ci sono altri personaggi. E in questo faccia a faccia a condurre il gioco è Azzaria, ancora per un po' di tempo, in questo capitolo. E il gioco viene condotto, noi diremmo oggi, interpretando il significato dei singoli versetti, con uno sguardo retrospettivo, ossia quest'angelo porta i suoi due interlocutori che gli stanno davanti a riconsiderare quello che è accaduto sin qui. È dunque una retrospettiva in cui l'angelo meticolosamente richiama, alcune volte in maniera più esplicita, altre volte semplicemente in modo allusivo, ciò che lui, a partire dal capitolo terzo, ha vissuto insieme a questi due umani, padre e figlio. E per certi versi, si suole anche dire, per essere rispettoso del tessuto narrativo, che il libro di Tobi, o Tobia come viene talvolta anche chiamato, è un libro che sviluppa il racconto in maniera da rispettare l'aspetto retorico della inclusione. Ossia, come capita altre volte, non solo nei testi biblici, verso l'inizio di un racconto si cita, si menziona un dato di fatto che si riprende poi alla fine. E quindi fra l'inizio e la fine viene incluso il racconto, un po' come il Vangelo di Matteo, quando viene detto quale sarà il nome o il significato del nome che verrà dato a Gesù anche, l'Emmanuele, il Dio con noi. Il Vangelo di Matteo, come noto, finisce: io sarò con voi sino alla fine del tempo. Ora, in questi due richiami, che sono per certi versi sinonimici quanto al significato, si sviluppa il racconto. E naturalmente questo significa che il racconto cercherà di sviluppare quel riferimento iniziale che poi sarà ripreso alla fine, dicendo che ciò che all'inizio si diceva nel racconto si è realizzato. Dice infatti il testo: terminati i festeggiamenti, questa è l'occasione, Tobi chiamò suo figlio Tobia e gli ricordò: figliolo, vedi di pagare il tuo compagno di viaggio e dagli una mancia. Gli domandò: quanto gli do? Non ci perdo nemmeno se gli dessi la metà dei beni che ha riportato con me. Mi ha guidato senza che mi capitasse nulla, ha guarito mia moglie insieme a me, ha riportato il denaro e ha guarito te. Ecco una sorta di ripercorrere tutto ciò che ha preceduto. Quanto gli do? E allora il padre gli dice: si merita proprio la metà di tutto quello che ha riportato. E allora subentra a questo punto l'angelo. Prese in disparte i due e disse loro. Da questo momento il dialogo avviene in una sorta di intimità. È l'unica volta, oltre all'inizio del racconto, che nel libro leggiamo la questione del denaro che era presso un parente che poi è stato riportato. A partire quindi da qui sino alla fine, il punto riguarda quest'angelo e lo riguarda nel suo graduale manifestarsi e anche nel suo richiamo all'agire, che noi abbiamo sentito narrare. Noi sapevamo che era l'angelo, ma Tobi e Tobia non lo sapevano. Sapevano solo che era una guida che si era per certi versi esibita, data la sua esperienza, e quindi per tutto il tempo del racconto i protagonisti sono all'oscuro della sua identità. Comincia allora il testo dicendo che è stato colui che ha ascoltato la preghiera di Tobi e Sara. Sappiamo che sin dal capitolo terzo a Ninive Tobi prega e a Ecbatana, la futura moglie del figlio Tobia, Sara pregherà. E aggiunge, in particolare questo dettaglio nel testo corto, quello che è molto più breve, più spoglio di particolari, dice che grazie a lui, a Azzaria, la preghiera di entrambi fu accolta davanti alla gloria di Dio. È quindi uno dei primi compiti essere presente o essere vicino o essere accanto alla preghiera, per certi versi cercare di farla arrivare al trono di Dio. È, come dicevamo, il tratto della mediazione cultuale che viene assegnato a questa figura e che in un certo senso dice già uno dei compiti costanti di questi mediatori. Questo aspetto è sottolineato in un testo divenuto celebre di Umberto Eco, intitolato Lector in Fabula, perché Eco lì mette in risalto, poi questa sua spiegazione verrà ripresa un po' in senso generale da tutti, e direi non solo in Italia, come capita in genere per molti libri scritti in italiano, ma verrà ripresa generalmente. Ecco, sottolinea che qui siamo in presenza di un aspetto che viene insegnato al lettore, l'aspetto cioè che si tratta di un angelo e che trattandosi di un angelo bisogna conoscere i compiti che l'angelo ha. E quindi il testo si premura di rendere edotto il lettore, quindi noi in questo caso, del compito forse primo che questa figura celeste possiede. Il compito di farsi tramite, quasi veicolo, per far arrivare appunto la preghiera a Dio. Dice infatti il capitolo 12, riprendendo il capitolo 3, io sono Raffaele, è il momento in cui si fa conoscere, toglie le vesti di Azzaria, uno dei sette angeli che sono sempre pronti a entrare alla presenza della gloria del Signore. Quello che ci veniva raccontato all'inizio per educarci, per istruirci come lettori, ora viene evidentemente chiarito, e viene chiarito dallo stesso protagonista. Io sono uno dei sette, ma il mio compito primo è la prontezza a entrare alla presenza della gloria del Signore. È vero, noi siamo in un clima, in un contesto che dicevo stamattina, è un contesto religioso, culturale, che ama molto queste figure, soprattutto in quei testi a volte chiamati anche intertestamentari, che stanno cioè fra il Primo Testamento e il Secondo Testamento. Sono in genere libri giudaici. Pensiamo al libro di Enoch, ad esempio, che però viene citato anche nella lettera di Giuda. Sono testi che utilizzeranno molto anche i cristiani. Molti di questi testi i cristiani li cristianizzeranno. Pensiamo ai libri sibillini, a tanti altri testi, adesso non è il caso di infastidire la nostra mente con questo aspetto. Però certo incuriosisce qui un passo della lettera agli Ebrei, che è un testo rivelato, cioè è un testo attraverso il quale la parola di Dio ci parla. E il testo della lettera agli Ebrei, sin dal primo capitolo, sappiamo che in questa lettera gli angeli sono importanti per l'autore. Nel primo capitolo, al versetto 14, leggiamo così: non sono forse tutti spiriti incaricati di un ministero, inviati a servire coloro che erediteranno la salvezza? Il soggetto sono gli angeli. Certo, questo testo di Ebrei è più recente del libro di Tobia, di qualche secolo. Però può farci capire che Raffaele è inteso un essere spirituale. Sono spiriti, dice la lettera agli Ebrei. Hanno un incarico, un ministero. E essendo spiriti, non si fanno percepire se non grazie a visioni con le quali assumono un aspetto umano. Dice il testo di Tobi, sempre nel capitolo 12, sempre trasmettendoci una parola ormai di Raffaele, non più di Azzaria: quando voi mi vedevate mangiare, io non mangiavo affatto. Ciò che vedevate era solo apparenza. Ora, comunque stiano le cose, qui c'è, potremmo dire, una sottolineatura sulla quale qualche volta dare qualche pensiero. E cioè che fra l'assolutezza di Dio, la sua indiscutibile trascendenza, e la realtà, potremmo dire, più umana. Si possa pensare alla figura di mediatori. La loro ragione è il servizio nostro, è il servire noi, tra l'altro. E su questo punto l'intera letteratura biblica insiste, non soltanto quella più esposta al genere apocalittico. Pensiamo, ad esempio, al momento in cui a Maria è data l'annunciazione. Non sappiamo che sagoma avesse Gabriele. Certo, la mediazione nell'annuncio è assegnata ad uno spirito. E in quel momento lo spirito assolve ciò che l'autore della lettera agli ebrei dice: un ministero mediante il quale si serve quanti erediteranno la salvezza. Il libro di Tobia poi sottolinea ancora, restando in quest'ambito, la dimensione che per certi versi supera l'umano. E infatti, quando Tobia va nella camera con quella che sarà o che è la sua sposa, deve in un certo senso tutelare se stesso e Sara da Asmodeo. E naturalmente per tutelarsi deve attuare ciò che Azaria gli aveva detto. E l'autore, o il testo, mentre lo leggiamo, dice che mentre Tobia mette sul fuoco il cuore e il fegato del pesce, Asmodeo è già in Egitto. E là in Egitto c'è anche Azaria, che lo lega. C'è quindi un accorgimento narrativo che sottolinea una figura che domina lo spazio. Lo spazio e il tempo sono categorie che riguardano la dimensione creata o la dimensione terrena. Il superamento della dimensione spazio-temporale è il superamento di una realtà che trascende appunto lo spazio e il tempo. Inoltre vede e sente senza essere visto. Siamo quindi in presenza di accorgimenti, di dettagli narrativi che in qualche misura pongono in evidenza una dimensione quantomeno singolare. Senza esagerare e senza eccedere, tuttavia possiamo dire siamo di fronte ad una nuova mediazione di Dio, che però, come le altre mediazioni, ha come obiettivo semplicemente il nostro aiuto, la vicinanza a noi. Dice ancora nel capitolo 12, ormai Raffaele, ripresentandoci un fatto che abbiamo sentito nei primi capitoli. Quando tu, Tobi, e Sara, siamo nel capitolo 3, eravate in preghiera, io presentavo l'attestato della vostra preghiera davanti alla gloria del Signore. Così, anche quando tu seppellivi i morti, quando poi tu non hai esitato ad alzarti, a abbandonare il tuo pranzo e sei andato a seppellire quel morto, allora io sono stato inviato per metterti alla prova. Torneremo su questo dettaglio conclusivo, per metterti alla prova. Questo ci serve a capire come questa figura è una figura che questo libro ci presenta, e ci presenta nel suo compito. E egli stesso, o questa stessa figura, dice a chiare lettere di non essere Dio, perché si presenta dicendo: io sono stato inviato. colui che lo invia è un altro. E ancora, sempre nel capitolo 12, quando ero con voi, io stavo con voi non per bontà mia, ma per volontà di Dio. Lui dovete benedire sempre, a Lui cantate inni. Nel racconto di questo libro, Dio è l'assolutamente trascendente, non entra mai in prima persona, non parla mai in prima persona. Agisce però mediante l'intermediario del suo inviato. E quindi l'intermediario è, come Dio, prossimo, vicino, ma è distinto da Dio. Si tratta evidentemente di un punto che contiene ancora molti interrogativi, però è un punto che qualche volta merita di essere, almeno a livello personale, oggetto di riflessione, senza fare delle mistificazioni, quantomeno accettare la verità di una mediazione, che non è solo la parola, la sapienza, sono le classiche mediazioni veterotestamentarie, che addirittura vicino al Nuovo Testamento qualche ebreo che abitava nelle terre in cui si parlava greco sarà incline a ipostatizzare, così che la parola diventerà una ipostasi. E quindi l'Evangelista Giovanni potrà dire «en arche, en o logos». In principio era il Verbo. E questa affermazione ormai dice che la parola è una ipostasi distinta, che è un'affermazione blasfema per il giudaismo. Certo, però, la parola è una mediazione forte, al punto che Dio è quella parola, anche per la tradizione giudaica. Dio è quella sapienza. Dio è anche, non la parola e la sapienza, ma quella figura che serve da mediazione. E quindi è prossima a Dio, ma è distinta da Dio. Possiamo noi, e questo è il nostro compito, ma è anche la nostra difficoltà, quando tante volte leggendo i testi dogmatici dei primi secoli, dei primi concili cristologici, Nicea, Costantinopoli, Calcedonia, Efeso, eccetera, eccetera, diciamo qui siamo di fronte ad una verità ellenizzata. È vero? C'è una ellenizzazione del cristianesimo. Aveva ragione Gerolamo quando diceva dobbiamo tornare all'ebraica veritas. Il punto però è chiedersi se la ellenizzazione, cioè il dire con concettualità greca una verità cristiana, corrisponde a una eliminazione di quella verità o a una interpretazione di quella verità. Questo è il punto. È giusto che la lingua greca usa concetti che la tradizione semitica ignora, concetti metafisici. Però bisogna chiederci, quei concetti eliminano la verità, grecizzandola a tal punto da snaturalizzarla, o al contrario la interpretano? Faccio un altro esempio, perché anche qui noi siamo vittima di un testo che tra l'altro è il simbolo di fede, e è il testo niceno. Quando si legge il testo di Nicea e lo si legge nella formula originaria in cui ci è arrivato, noi ci troviamo di fronte a quel punto, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. In realtà non dice così il testo, perché fra generato non creato della stessa sostanza c'è un cioè. E questo cioè viene chiamato duplicativo. La formula dogmatica è Gesù, il Signore, è genitum non factum. Allora, per un greco, dire che Gesù è generato non creato, si può dire, per un greco, dicendo si è generato non creato, è della stessa sostanza del Padre. Quindi, io mi ricordo una volta, ero appena tornato dagli studi e c'era ancora Don Mattinelli, so chi lo ricorda, il quale nell'ultimo periodo della sua vita, almeno tante volte me ne parlava, era tormentato dal fatto che noi eravamo diventati pelagiani. E a un certo punto, oltre che essere diventati pelagiani, eravamo diventati dei cristiani che non credevano nella divinità di Gesù Cristo. Perché aveva letto, non so dove, che della stessa sostanza, non essendoci nella Sacra Scrittura, è uno snaturamento. E lui invece diceva, della stessa sostanza è dogma. Invece non è dogma della stessa sostanza. È, per certi versi, un modo attraverso il quale chi è cresciuto nella concettualità greca cerca di dire a quanti lo ascoltano che cosa significa nel caso unico di Gesù, solo per lui, di essere generato, quindi di avere un principio, ma non essere generato al modo delle creature. Il problema adesso sta a noi. Togliamo pure il consostanziale, ma spieghiamo che cosa vuol dire che Gesù è il solo ad essere genitum non factum. E quindi noi dobbiamo trovare una parola, sarà una parola non più greca. Ecco perché i padri niceni astuti hanno messo generato non creato tutestin, cioè della stessa sostanza del Padre. Non si capisce perché questo cioè sia scomparso. Beh, di per sé era scomparso già al Concilio di Costantinopoli. Però anche qui, ho fatto una piccola digressione, me ne scuso, anche qui noi siamo di fronte, come dire, a degli stimoli che bisogna rispettare nella loro essenzialità, non bisogna gonfiare. Però certo sono degli stimoli. Quando ero con voi, io stavo con voi, ma non per bontà mia, ma per la volontà di Dio, dice il testo. Allora non possiamo nemmeno esporci a dire sono tutti elementi che servono a raccontare e quindi alla fine sono inconsistenti. Allora il punto è questo, il messaggio che riguarda questa figura è un messaggio che ci porta di fronte alla verità di una mediazione a nostro favore. È una mediazione che assume anche un altro aspetto, perché, come dicevamo, i due nomi con i quali ci viene presentato sono due nomi che indicano un intervento a nostro favore che produce una guarigione. E la guarigione, significato del nome Raffaele, è spiegata dal finto nome Azzaria come una sorta di soccorso di Dio. Raffaele, Dio guarisce. Azzaria, Dio soccorre. Porta soccorso, guarisce. E questo è in fondo il programma che Raffaele realizza nell'insieme del racconto. Per cui, anche sotto questo profilo, Azaria diventa nel racconto sempre il fratello. In genere il testo si rivolge a lui quando lo chiama usando questo termine, il fratello, ed è un termine che sottolinea la prossimità che viene percepita dai protagonisti, che lo considerano come una guida. E anche qui noi dobbiamo apprezzare la discrezione del racconto, perché quando leggiamo con attenzione i primi 12 capitoli del libro di Tobi, noi vediamo che nessun altro personaggio all'infuori di Tobi e Tobia parlano con Raffaele. È solo interlocutore dei due protagonisti. È in un certo senso una persona che nel consesso delle altre figure scompare. Nessuno gli rivolge la parola. Nessuno lo avverte come presenza significativa. Gli unici sono i due protagonisti, Tobi e Tobia. Per cui Azaria ha poca importanza agli occhi degli altri personaggi, al punto che come inviato di Dio agisce in una maniera così discreta che nessuno nota la sua presenza. Ed è uno scarto questo, che il lettore evidentemente non può non percepire, ma in quanto tale, come lettore implicito, cioè come lettore che il libro vuole educare, in quanto tale deve capire il modo con cui Dio agisce nel mondo. È presente nella vita degli esseri umani, ma lo è discretamente, e lo è con mezzi che alla fine sono alla portata di tutti. Vogliamo leggervi, senza premere troppo, una sorta di anticipo della mediazione messianica che ha il nome di Gesù. Anche Gesù dice il modo dell'agire di Dio nel mondo. Anche lui dice la presenza di Dio nella vita degli esseri umani, ma la dice in maniera discreta, con mezzi alla portata di tutti. In particolare, con mezzi che quanti sono disposti ad ascoltare questi mezzi riconoscono una identità ulteriore. Gesù nel nome significa colui che salva. E allora questo capitolo dodicesimo è sì retrospettivamente un condurre i due protagonisti e il lettore a cogliere il significato profondo di ciò che è accaduto, ma è anche una precisazione di questo concetto, la mediazione. E allora, se il punto è la mediazione, noi dobbiamo adesso riflettere su quali sono gli elementi di questo mediatore, che è, come dicevamo, un accompagnatore. Si accompagna a Tobia nel viaggio e la sua ragion d'essere è semplicemente quella di essere guida. E quindi il libro sarà attento a farci capire fin dove deve arrivare la guida, fino a che punto compete alla guida condurre per mano colui che gli ha affidato, ma a un certo punto dovrà rispettare la responsabilità di colui che accompagna, di colui che accompagna. Infatti, l'obiettivo della visione dell'angelo è certamente rivelato molto presto nel libro di Tobi, ma ovviamente vengono anche gradualmente mostrate le modalità con cui si accompagna. E sono modalità che forse vanno recuperate, possono essere recuperate, le possiamo anche consolidare. La prima cosa è che accompagnare è ancora necessario. Farsi accompagnatori è ancora un ministero di rilievo, è ancora un servizio che esprime la bontà verso fratelli e sorelle. Dicevamo che l'altra modalità molto chiara con cui viene accompagnato il giovane Tobia è la modalità attraverso la quale Tobia sarà reso capace di agire. Il viaggio lo educa, si dice. Molti dicono il viaggio è la maturazione di colui che lo percorre. Se il viaggio è metafora della vita, è evidente che la vita è un percorso nel quale è possibile anche da infanti diventare adulti, da dipendenti arrivare ad una certa indipendenza. Però questo accompagnatore spiega, accompagnando per rendere Tobia capace di agire, non risparmia i consigli. Gli spiega come utilizzare gli organi che ha estratto dal pesce. Gli dice di afferrarlo. In più, gli presenta come sposa ideale la figlia del fratello di suo padre, realizzando così uno dei consigli che il padre gli aveva dato. Sposati, ma come sposa prendi una che sia del nostro popolo e possibilmente del nostro clan. Lo informa anche come sbarazzarsi del demone, come ricordiamo. E quando il momento arriva, Tobia attua i consigli dell'accompagnatore, confermando così la riuscita della missione di Raffaele. Ecco perché è un accompagnatore che sa suscitare la collaborazione attiva di colui che accompagna. Ed è questa la qualità dell'accompagnatore vero. Non sostituirsi, ma suscitare in colui a quale ci si accosta la sua collaborazione. E infine un ultimo punto è il senso della rivelazione finale, quella che noi leggiamo poco prima degli ultimi due versetti. Abbiamo visto che il capitolo 12 inizia dicendo che dopo che Tobi è guarito, dopo che le nozze fra il figlio e Sara si sono realizzate, Raffaele lentamente, dialogando solo con questi due, figlio e padre, svela ciò che veramente è. E lo svela evidentemente a coloro presso i quali era stato mandato, a coloro verso i quali doveva ovviamente svolgere il suo ministero. Ma a un certo punto dice anche a tutti e due, presi in disparte, benedite Dio e proclamate davanti a tutti i viventi il bene che vi ha fatto, perché sia benedetto e celebrato il suo nome. Fate conoscere a tutti gli uomini le opere di Dio, come è giusto, e non esitate a ringraziarlo. È bene tenere nascosto il segreto del Re, ma è motivo di onore manifestare e lodare le opere di Dio. Fate ciò che è bene e non vi colpirà alcun male. Ecco l'altro elemento dell'accompagnatore. Rimandare a colui che è veramente l'origine di ciò che attraverso quella mediazione si è realizzato. Come dire, ora voi dovete benedire solo Dio. E in questo caso dire a tutti i viventi. Si sottolinea qui l'ampiezza della universalità della proclamazione. Dovete proclamare a tutti i viventi il bene che Dio vi ha fatto, perché sentendo la vostra proclamazione anche loro possano benedire e celebrare il suo nome. Lo svolgimento felice degli avvenimenti quindi è ricondotto all'azione di Dio. E questo va proclamato e conosciuto da giudei e da pagani. Non per niente questo richiamo dell'angelo è un richiamo che si fa a Ninive. Ninive era una città pagana, c'era una diaspora ebraica. È come sollecitare quella diaspora a rompere il senso del ghetto ebraico, della chiusura ebraica. È dire a tutti, proclamare a tutti. E lo si fa dicendo che il bene ricevuto ha all'origine Dio stesso. E qui la famosa questione del segreto del Re. Siamo qui al versetto 7, ma Raffaele tornerà ancora nel versetto 11 a chiamare in causa il segreto del Re. E questo lo accennavo stamattina, adesso lo sviluppo un pochino, ma poco. È un detto, è una sorta di aforisma che si trova anche nelle culture vicine a quella giudaica. E verosimilmente la ragione per cui è ripreso questo detto, il segreto del Re va tenuto nascosto, è perché anche Tobi era stato per un po' di tempo funzionario del padre di Sennacherib, Salmanassa chiamato. Poi per ragioni o intrighi di corte aveva perso la stima e soprattutto con Sennacherib aveva dovuto lasciare anche la città. Era quindi un uomo che aveva un compito di collaborazione con il sovrano e come tale, lo dicevo stamattina, era tenuto a non svelare quelli che erano i disegni del Re, a non pubblicizzare le eventuali decisioni del Re. Qui si dice quel segreto va tenuto nascosto, ma certo non va tenuto nascosto quando si parla di Dio. Quello che per gli uomini può in certi contesti essere un segreto nel caso di Dio e della sua azione e del suo disegno va svelato. È quindi una demistificazione della regalità di Dio. Era facile pensare a Dio come re, come sovrano, e quindi a un sovrano che aveva un piano segreto. Al contrario, qui si dice che Dio svela, fa conoscere il suo disegno. Ma probabilmente nel versetto 11, cioè la seconda volta, in cui si fa riferimento al segreto del re, c'è anche un elemento in più, che è in questo caso manifestare il disegno di Dio, cercando però di non giustificarlo. Non tocca a noi giustificare quel disegno di cui pure veniamo informati. E questo è uno dei punti piuttosto critici, non solo nel libro di Tobia e del segreto del re, ma nella economia di Dio. Come possiamo giustificare le scelte di Dio? La giustificazione delle scelte di Dio, noi conosciamo il suo disegno. Ha innalzato gli umili e abbassato i potenti. Qual è la giustificazione? Questo è il suo disegno. Si fa più festa per un peccatore che per 99 giusti. Qual è la giustificazione? Certo, la bontà di Dio. Ma perché un peccatore origina una festa più solenne di 99 giusti? Noi sappiamo che è così. Ci è stato detto addirittura da Gesù che è così. Ma come lo giustifichiamo? E la giustificazione rientra in fondo nel segreto del re, o almeno fa parte di questo segreto. E allora noi vediamo che questo modo attraverso il quale appunto assistiamo nel libro di Tobi ad una graduale manifestazione incentrata su questa figura misteriosa con due nomi, che ha una funzione, che indica una prossimità, noi vediamo che in questa linea di condotta, Raffaele, me lo chiedeva questa mattina uno di voi, si avvicina molto anche alla predicazione profetica. Tanto è vero che il discorso, che adesso richiamo, sono un paio di versetti, che Raffaele fa ai due con i quali dialoga, è il seguente: è motivo di onore manifestare e lodare le opere di Dio, non giustificarle, non possiamo giustificarle. Fate ciò che è bene e non vi colpirà alcun male. È meglio la preghiera con il digiuno e l'elemosina con la giustizia che la ricchezza e con l'ingiustizia. Meglio praticare l'elemosina che accumulare oro. Dico a lui. L'elemosina salva dalla morte e purifica da ogni peccato. Coloro che fanno l'elemosina godranno lunga vita, coloro che commettono il peccato e l'ingiustizia sono nemici di se stessi. Questa è la tipica predicazione profetica. Al punto che, per confermarlo, possiamo richiamare uno dei tanti profeti, uno minore, Michea, chi è come Dio. Nel suo libretto, libretto di Michea, ad esempio, al capitolo 6, verso 8, leggiamo così: uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te, praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. E allora, l'ultima parola con la quale quest'angelo si congeda è richiamare i suoi interlocutori ad un percorso che è già delineato nella predicazione profetica. Nel capitolo 12, e concludo, c'è una grave carenza, che però è intenzionale, credo. È un capitolo che, come dicevamo, ci presenta il colloquio in prevalenza espresso da Raffaele, ma in questo colloquio manca la spiegazione della cecità di Toby. Noi non sappiamo perché Toby sia diventato cieco. È vero, in un passo che ho letto poco fa, Raffaele ricordava che la cecità era per metterlo alla prova. Il fatto però che riconosca Raffaele a Toby la sua disponibilità, la sua onestà, la sua fedeltà alla legge, evoca la sepoltura del morto come azione buona e quindi non può lasciarci intendere che la cecità si possa considerare come punizione divina. Infatti dice, capitolo 12, verso 13, quando non hai esitato ad alzarti, ad abbandonare il tuo pranzo e sei andato a seppellire quel morto, allora io sono stato inviato per metterti alla prova. Non è punizione quindi la cecità. Però dobbiamo dire che più che la spiegazione alla parola di Dio, a Raffaele preme avvertire che Dio è presente nel destino degli uomini. Divenuto cieco, Dio manda Raffaele a guarirlo, a guarire lui e la sposa del figlio. L'unica cosa che continuamente ribadisce, altro dobbiamo consegnarlo al silenzio e al mistero, è che Raffaele rivela e ci rivela un Dio prossimo agli esseri umani, sensibile al bisogno del giusto, sensibile alla necessità di quanti a lui, a Dio, si rivolgono nella preghiera. Si conclude così il capitolo 12 e si conclude così la spiegazione che Raffaele dà di sé, della sua identità e del suo ministero. Ovviamente, come dicono gli ultimi versetti, ora a Toby il compito di cantare il Signore. Ora benedite il Signore e rendete grazie a Dio. E sarà appunto il capitolo successivo.